AI Week, la settimana italiana dell'intelligenza artificiale. Ascolta le interviste agli speaker della quinta edizione e rivivi con noi l'evento su AIweek.it.
AI Week ancora, nell'evento più bello sull'innovazione, sull'intelligenza artificiale. Siamo con il dottor Giuseppe Borghi, Head of the PhilHub Division di ESA. Salve dottore, come sta?
Benissimo, benissimo, grazie per questa intervista. Sono molto contento di essere qua.
Come sta andando?
Molto bene, molto bene. Sono già la seconda volta che io partecipo alla AI Week e mi sembra che stia crescendo in maniera molto interessante, molto più viva dell'edizione precedente. Ho visto un grandissimo interesse, quindi questa è una testimonianza del fatto che il mondo dell'AI è in pienissima esplosione, anche se non è che avevamo bisogno di prove.
Eh sì, c'è tanto confronto, c'è tanta voglia di imparare, ma allo stesso tempo una curiosità smisurata che ovviamente va in tantissime tematiche, per esempio, no?
Assolutamente.
Abbiamo per esempio parlato, insomma, con altre personalità, abbiamo parlato di sostenibilità, abbiamo parlato di umanità, abbiamo parlato di diverse cose. Ecco, per esempio, il suo intervento è AI Symphony, quindi la sinfonia in un certo senso, no? Per la Terra, soluzioni AI per il clima. Questa è una cosa sicuramente molto bella, molto importante. Ci vuole raccontare del suo speech?
Sì, diciamo, io cerco sempre di unire un po', diciamo, dei messaggi, chiamiamoli sociali, con gli aspetti tecnologici. Non mi piace tanto, insomma, fare degli speech puramente tecnologici. L'anno scorso parlavo di sostenibilità, di prosperità dell'essere umano, dell'umanità. Quest'anno ho pensato che il tema del climate change fosse importante, perché c'è tantissimo da fare e noi siamo in una posizione assolutamente privilegiata per aiutare, perché questo è un evento di innovatore, di gente che sta guardando al futuro. E l'intelligenza artificiale è uno strumento potentissimo che può aiutare ad affrontare questo problema, che è un piccolo problemino che ci siamo creati negli ultimi 100 anni e che purtroppo i nostri figli, nipoti, eccetera, si ritroveranno a dover gestire. Quindi è, secondo me, importantissimo che noi come innovatori ci pensiamo e cominciamo a mettere in campo delle soluzioni.
Nella tua pratica, l'intelligenza artificiale come può aiutare nel contesto della sostenibilità?
Beh, allora, l'intelligenza artificiale ci aiuta tutte le volte che i problemi che dobbiamo affrontare hanno due caratteristiche fondamentali, cioè la necessità di gestire una quantità di dati enorme e molto diversa fra loro, e i problemi, diciamo, i modelli, i processi che ci sono dietro sono molto complicati, non possono essere semplificati con i metodi tradizionali. Allora, a quel punto la tecnologia dell'intelligenza artificiale è di fatto l'unica in questo momento che ci permette di fare cose di questo tipo. Quindi, partendo dai dati, partendo dalla conoscenza che si ha anche fisica di certi processi, e qui il clima, eccetera, si possono unire le due cose per estrarre dei modelli che ti permettono di predire, di fare dei piani. E diciamo, il mio intervento portava alla fine a parlare di quello che si chiama il digital twin della Terra. Quindi riuscire a mettere insieme dei modelli che sono sì matematici del clima, delle previsioni climatiche, ma anche modelli finanziari, politici, geopolitici, sanitari, mettere insieme tutti questi modelli per fare veramente una copia di quello che potrebbe succedere a oggi, a un anno, a 5 anni, a 10 anni, a 30 anni, in base alle decisioni che prendiamo adesso. Quindi decidiamo di, appunto, non so, ripartire col nucleare, quali sono gli impatti, quali sono i vantaggi, ha senso farlo o meno. Ed è la prima volta che abbiamo le capacità tecnologiche e le competenze per poter mettere insieme un digital twin, che di fatto si sta facendo, nel senso che si verrà consegnato il primo prototipo a giugno. Non è qualcosa di futuristico, è qualcosa che si sta realizzando, e questo è molto molto importante.
Qualcosa di applicabile, ecco, sicuramente nel nostro ecosistema. Quali sono gli errori più grandi che si sono fatti negli ultimi anni? Magari, lo so, è una...
Allora, io ho mostrato un grafico che faceva vedere la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera negli ultimi 800.000 anni, e c'è un andamento che è oscillatorio, va su e giù. Nel 1950 abbiamo raggiunto il massimo degli ultimi 800.000 anni, adesso siamo a 2,5 volte la media degli 800.000 anni, quindi di fatto quello che stiamo facendo è sta migliorando il problema, nel senso che continuiamo a mettere nell'atmosfera gas, che appunto gas serra, che portano alla crescita della temperatura. Se non invertiamo questa tendenza, facevo vedere che arriveremo a 3-4 gradi sopra le temperature medie prima dell'era industriale. 3-4 gradi medi vuol dire che ci saranno città, Milano, io arrivo da Milano, in cui le temperature saranno il doppio, tre volte questo valore. E quindi potete immaginarvi già adesso, un altro dato che portavo è il climate change ci sta costando 16 milioni di dollari all'ora, da qua al 2050 ci costerà circa 2 trilioni di dollari, che è praticamente il prodotto interno lordo dell'Italia oggi. Cioè ci siamo creati un problema che costa come l'economia dell'Italia.
Qualcosa di insostenibile, poi.
Ed insostenibile sicuramente, oltre all'aspetto diciamo puramente economico, ci sono anche tutto un insieme di aspetti sociali, l'immigrazione, la desertificazione, è un problema grossissimo e questo difficilmente è misurato all'interno di questo valore, ma si parla di milioni di persone che dovranno muoversi tra qua e 2050-2100 perché non ci sarà acqua a sufficienza, perché certe zone non saranno più di fatto abitabili. Ci saranno gli impatti che ci sono già nelle nostre agricolture. Noi dobbiamo cambiare i vini che stiamo producendo, siamo la nazione che produce più vino al mondo e con qualità che sta sempre crescendo, perché c'è il climate change. E ci sono altre nazioni, l'Inghilterra, che comincia a fare vini che invece facevano prima in Austria, eccetera. Cioè si sta tutto alzando di latitudine. E questo ha un costo, ha un impatto, c'è anche l'impatto culturale, quindi è molto di più di questo numero che ho dato, che ho cercato di semplificare.
Quindi ovviamente etica, socialità, ma allo stesso tempo poi grandissimi danni e tantissimi problemi che stanno aumentando. E questo è sicuramente. Tra l'altro c'è anche un aspetto importante che molte volte viene sottovalutato, i rifiuti spaziali. Leggevo un articolo sui rifiuti spaziali. Cioè...
Sì. Allora, io ho una visione più ottimistica di quello, nel senso che... Allora, diamo qualche numero. In questo momento ci sono circa 10.000 satelliti che girano.
Che lavorano anche grazie all'intelligenza artificiale.
Che lavorano anche grazie all'intelligenza artificiale. Dopo vi do un altro riferimento. Allora, di questi 10.000 satelliti, voi provate a immaginare di avere 10.000 macchine che viaggiano sulla Terra sui paralleli o sui meridiani. 10.000 oggetti che viaggiano sulla Terra non sono tantissimi. Ci sono milioni di macchine solo qua. Quindi in quel senso non sono tantissimi. Il problema qual è? Che ci sono appunto questi piccoli oggetti che hanno dimensione dal millimetro in su che possono danneggiare questi satelliti perché si viaggia a velocità che sono di decine di migliaia di chilometri all'ora. Quindi anche un piccolo oggetto. Oltretutto danneggiando il satellite ne generano degli altri. Quindi si forma un processo a catena. Quindi con una collisione si generano magari una decina di altri. Allora, degli studi dicono che se si raggiunge una certa densità di satelliti, una densità di appunto questi piccoli oggetti, il sistema esplode, nel senso che a questo punto vengono tutti distrutti, viene generata una nuvola di questi debris e a quel punto è impossibile utilizzare lo spazio per decenni. Quindi è quello lo grosso diciamo, spavento e che ci tiene allerta su queste cose qua. Però ci stiamo lavorando. L'ESA, ad esempio, ha adottato una policy che obbliga tutti i satelliti futuri a rientrare nell'atmosfera, mentre una volta la strategia era, vabbè, li lascio su e torneranno giù quando avranno voglia. Adesso no, adesso tutti i satelliti che l'ESA fa devono poter rientrare in maniera attiva, che non rimangano su dopo che hanno finito la loro attività operativa. E questa è una cosa che anche l'industria dovrà cominciare ad adottare, eccetera, perché altrimenti il trend è quello.
Assolutamente sì. L'ESA da questo punto di vista come si sta muovendo con l'integrazione dell'intelligenza artificiale?
Ecco, questo è l'altro riferimento che volevo darvi. All'interno del la mia organizzazione è un Innovation Lab di fatto, ma abbiamo anche un programma che si chiama di commercializzazione dello spazio, cioè di fatto aiutiamo imprenditori a fare nuovi satelliti, nuovi servizi, a produrre nuovi prodotti che utilizzano e le tecnologie spaziali. Abbiamo fatto un'analisi l'anno scorso, ci siamo resi conto che di 150 attività che abbiamo finanziato, noi facciamo un cofinanziamento, diamo fino all'80% del costo, circa la metà di queste ad oggi hanno dentro un contenuto di intelligenza artificiale, cosa che vi assicuro 5 anni fa era impossibile. Okay? Quindi anche lì ormai nell'ambito spazio, soprattutto in quello commerciale delle industrie, l'AI è imprescindibile. Ora si comincia anche a parlare in maniera insistente di mettere l'AI all'interno delle grandi missioni istituzionali e scientifiche. Lì ovviamente c'è molta più attenzione al rischio e l'innovazione in realtà non è così veloce come nell'ambito industriale, però anche lì si è capito che l'AI ormai è imprescindibile per certi aspetti. C'è una missione interessante che è, si vuole lanciare un satellite che va ad osservare il Sole e identificare quando stanno avvenendo diciamo i flare, quindi queste emissioni enormi di particelle cariche che arrivano dal Sole e che se raggiungono la Terra, è già successo in passato, possono distruggere sia satelliti che infrastrutture di Terra. Allora, questo satellite starebbe in mezzo tra la Terra e il Sole. Il fatto di mettere intelligenza artificiale a bordo del satellite che è in grado di identificare che sta avvenendo questo fenomeno salva, se non ricordo male, 15-18 minuti. Questi 15-18 minuti valgono miliardi, perché in quei minuti lì la gente può spegnere i satelliti, può spegnere le infrastrutture, può spegnere i supercomputer, che se invece rimanessero accesi verrebbero distrutti da un evento di questo tipo. Quindi l'intelligenza artificiale è molto importante, sta assolutamente diventando fondamentale per molte delle cose che vanno fatte.
Assolutamente sì, e questo ovviamente ci conforta, ma allo stesso tempo insomma ci fa capire di quanto questo argomento ormai è al centro di qualsiasi cosa, qualsiasi tema, e ovviamente può essere da supporto per la nostra società. Io ovviamente ringrazio il dottor Borghi per essere stato qui con noi, grazie mille e buon proseguimento di AI Week.
Grazie a voi, e anch'io vi auguro una bellissima AI Week.
Grazie.